E riguardo i fratelli che vogliono venire nella nostra zona, possiamo rispondere concretamente come li aiuteremo una volta arrivati qui?
Cioè, cioè Gesù mi ha detto di aiutare i fratelli che vengono qui. Mi ha detto di assolutamente di dedicarmi ad aiutarli, assistere in tutto quello che posso, ok?
E cosa significa questo?
Significa ai fratelli che vengono, che il Signore li guida da questa parte del mondo ovviamente, che li può guidare da altre parti, e dice, se scelgono di venire in quest'area del mondo, pregate, se per caso avete scelto un luogo che pensiamo non sia adatto, ve lo diremo, vi consiglieremo, oppure vi sconsiglieremo, e poi dovete decidere voi dove veramente andare, l'ultima decisione sarà vostra. Per esempio, se una particolare zona e ad alto pericolo di crimine o altri tipi di problemi diversi, ve lo diremo. Mm-hmm. Infatti vi sono nazioni che noi sconsigliamo.
Sì.
Va bene? Io
ti
ho parlato degli articoli questa settimana, no? Ti ho detto di c'è quell'articolo che viene dal Perù, per esempio, dove noi siamo stati, e ho detto che se siete bianchi, come noi, così, il Perù non è buono, Ecuador, Bolivia, mm-hmm. perché lì sono tutti scuri, e i bianchi spiccano, li chiamano tutti gringos, americani pieni di soldi, che magari non è necessariamente il caso, però nel nostro caso non era proprio. E vado, c'era un articolo, e ho dato un'occhiata alle notizie questa settimana, c'è una trentenne italiana in Perù, che è scomparsa, denunciano i genitori, si chiama Lavinia Micheletto, scomparsa in Perù, i genitori dicono aiutateci a trovarla, e qui c'è un articolo di giornale, dice la ragazza trentenne di San Cassiano, Lecce, era da ottobre in Perù, da lunedì non è più rintracciabile, la sua ultima mail, mi hanno derubato, l'appello dei genitori, dicono che la ragazza ha scritto, mi hanno derubato, sono senza cellulare, né soldi, eccetera, eccetera. Cioè, questo è un caso, poi ce ne sono centinaia simili che i giornali non ne parlano.
Sì, sì.
Quindi state attenti dove andate, dovete chiedere a Gesù. Uh-huh. Infatti noi quando siamo sbarcati a Lima, in Perù, e poi ci siamo spostati in un'altra città, appena siamo andati all'aeroporto, signore, sull'aereo ci ha fatto incontrare una signora che veniva dall'America e ci ha informato.
Una
peruana. Io sono peruviana, vivo uh-huh. in America, e c'era il braccialetto d'oro, collanina d'oro, orecchini d'oro,
sì.
E mi fa questo, io devo sparire tutto, in Perù non posso andare in giro con
sì,
queste cose.
Sì.
E allora siamo scesi dall'aereo ed è venuta lì, ci ha aiutato e ci ha detto guardate che qui i problemi sono anche i tassisti, prendi un taxi e vi assaltano, infatti sono famosi che gli tolgono tutto, anche i pantaloni, la camicia, tutto, li lasciano in mutande, perché hanno paura che la gente si nascondi i soldi nei calzini,
sì, sì.
nella tasca segreta, gli tolgono tutti i vestiari e li lasciano in mutande o in bikini, mm-hmm. veramente. E allora noi siamo rimasti all'aeroporto e non siamo usciti per 5-6 ore. Io ho preso un taxi insieme a un fratello, ci sono andato a cercare una pensione a un buon prezzo, ci sono andato di pensione in pensione. Quando ho trovato una abbastanza pulita, senza prostituta, scarafaggi, eccetera,
mm-hmm.
Sono tornato con un camioncino, abbiamo caricato
sì.
tutti e 35 e le valigie,
i bambini tutto,
35 bei pezzi di bagagli vari, i bambini, e siamo andati sparati diretti all'alberghino che avevo trovato.
Sì, è vero.
Tutto il gruppo era rimasto a bivaccare all'aeroporto per 5-6 ore. E non uscivamo dall'aeroporto perché Gesù ci ha mandato questo messaggero, questa donna, non mi ricordo come si chiamava.
Non mi ricordo neanche io.
Sull'aereo, che era proprio seduta a fianco a noi, sì. un angelo che ci ha informato di tutto. Va bene? Quindi...
Anche ha detto ci sono delle zone, quartieri, dove non entri. Non entri per niente, non ti avvicini perché è una zona di criminali dove come ti vedono ti rubano. E questo abbiamo visto in Perù, ci hanno fermato tante volte, non andate in quella zona.
Mm-hmm.
Voi siete bianchi,
sì.
non andate.
Siete...
E ci siamo tornati indietro.
Sì, voi siete gringos, non andate. Mi ricordo una volta eravamo lì a fare dello shopping,
e
stavamo camminando in direzione, è uscito uno che ci ha capito che eravamo dei fessacchiotti, e ha detto non attraversate quella strada, perché sta molto pericoloso, ahí non si può dire, è mm-hmm. molto pericoloso, non si può. Quindi abbiamo imparato.
Anche se noi andiamo sempre due a due, non andiamo mai da soli da nessuna mm-hmm. parte, sempre due a
Gesù
due.
Gesù ha detto: vendete la tunica e comprate una spada. Quindi, fratelli, che avete permesso di armi da caccia o un fucile da caccia comodo, non per sparare alla gente, ma per far vedere che siete armati quando abitate in una casa. Ogni tanto allenatevi per fare tirassegno col fucile quando potete, così i ladri sanno che lì non si scherza. e chi ha il permesso di caccia lo usi e non controlla gente, ovviamente. Noi in Perù andavamo in giro con questi bastoni di ferro, mm-hmm. Come si dice, periscopici, che vendono nelle strade, che il crimine ha.
Sì,
andiamo
sì.
avanti,
sì.
Penso che... Allora,
sì,
allora
ritorniamo ai fratelli che hanno bisogno di aiuto una volta arrivati qui nella zona.
Ecco, se andate nella zona sbagliata, noi vi avvertiremo, e poi voi decidete, il mondo è sì, suppostamente democratico.
È chiaro.
Quindi normalmente noi... Non siamo in grado di cercare di case per voi, prenotarvi alberghi, venire all'aeroporto a prendervi. Abbiamo tentato di farlo e siamo naufragati, non ce la facciamo. Ma quello che possiamo aiutarvi è con consigli. Cioè, possiamo consigliarvi in tutto quello che dovete fare e non fare, poi voi pregate e decidete. Quando sarà possibile, lì ci incontreremo con voi e quando non potremo vederci per motivi che siamo un po' distanti o che siamo in viaggio, vi consiglieremo via email o anche vi potete sintonizzare alla radio della nostra chiesa, perché come sapete ci sono ogni tipo di informazioni possibili, immaginabili, spirituali, materiali, pratici, eccetera, eccetera. Vero? C'è di tutto su questa radio. Questa radio, fate conto che è un supermercato del paradiso, tutto gratis. Scegliete, venite, Isia 55, venite, mangiate pane, latte, tutto gratis.
Grazie. Amen,
amen, questo è lo scopo della nostra radio, è di essere servi, di essere...
Amen.
Di aiutarvi, fratelli. Amen. Quindi cercate, se qualcosa non è chiaro, qui c'è Angela. Angela, sei qui?
Sì.
Se ci sei, batti un colpo. Ecco. E chiedete a Angela oppure a Dora, che sono due dolcissime sorelle, che loro vi consigliano su di quello che cercate, non so, come organizzare una comunità, come guarigioni miracolose. Loro vi danno i links sul nostro archivio della radio, lì vi insegno come fare guarigioni miracolose, come evangelizzare, come distribuire volantini, come... Una cosa che la nostra chiesa è un po' indietro, vorrei incoraggiare, dovete scaricare, abbiamo preparato un DVD con 22 titoli, 22 messaggi diversi, che dovete scaricare, quelli di voi che hanno cuore all'evangelizzazione, e distribuirlo il più che potete. Portate sempre 4-5 nella vostra tasca per darlo a quella persona che non vedrete più, che non incontrerete più, che magari domani cadrà nella pornografia, cadrà nella trappola del diavolo. Dategli questi DVD, che scaricateli gratis, fratelli. Non possiamo comprarvi i DVD da masterizzare, ma quello fatelo voi. E distribuiteli, va bene?
Sì, scaricatelo dalla prima pagina della radio.
Quindi comunque, ripeto, non possiamo cercare case, prenotare alberghi, però nemmeno la grandissima prima chiesa del Nuovo Testamento distribuiva case o trovava posti di lavoro o riservava biglietti aerei, mm-hmm. anche perché l'aereo non era ancora inventato, va bene? Quindi quello sicuramente non lo facevano.
Sì.
Cosa dici? Dammi una scrittura a proposito di questo, Galati 6,5, perché... Molti ci chiedono cose che non possiamo fare, va bene? E allora, cosa dice Galati 6,5, Angela?
Galati 6,5, ciascuno infatti porterà il proprio fardello.
Quindi ognuno di noi e di voi deve portare la propria croce, va bene? Quindi essere autosufficiente finanziariamente, cercarvi la casa, prenotarvi l'aereo, arrivate all'aeroporto, affittatevi una macchina, prendete l'autobus, come abbiamo fatto noi, come fanno tutti, va bene?
Amen, amen.
Il compito principale di una chiesa è di guidare le pecorelle a combattere il diavolo, evitare le trappole. In questo momento a prepararsi per cosa, Angela?
Prepararsi per il tempo della fine.
Per il tempo della fine. Quindi il nostro compito è di rimanere sulla montagna, ascoltare il Signore e mandare giù 10 comandamenti, virgolette. Cosa sono i messaggi alla radio? 10 comandamenti in virgolette, ok? Adesso non mi scrivete, oh, frate Giuseppe è diventato Mosè. Non sono diventato Mosè.
Okay, no, ma ripetiamo, lo so che abbiamo detto queste cose prima, ma le ripetiamo perché ultimamente una sorella ci ha chiesto di trovargli e di riservargli un volo aereo economico. Un altro fratello della Norvegia, che è un fratello dolcissimo, che sta crescendo nel Signore, sta facendo il suo meglio per Gesù, ha chiesto se possiamo aiutarlo ad affittare un appartamentino.
Guarda,
e così via. Quindi ripetiamo queste cose per quelli che ancora non sanno.
Sì, con tutto il cuore. Abbiamo anche tentato di farlo nel passato. I fratelli che sono venuti qui lo sanno benissimo. Abbiamo cercato posti di lavoro per voi, cercato un impiego, case per abitare e non ci riusciamo più. Il Signore ci ha mostrato che non è il nostro compito, va bene? Perché voi siete tanti, noi siamo pochi e non siamo in grado di riservare voli aerei, trovare case, prenotare alberghi. Ma cosa possiamo fare, Angela? Possiamo fare di meglio, insegnare loro a fare queste cose.
Sì, sì, è
Angela,
meglio.
Cosa
è meglio.
Tu preferisci, te, che uno ti regala un pesce o che ti insegna a pescare?
È meglio imparare a pescare.
Perché mica quello ti regala un pesce tutti i giorni.
No, no, non lo farà.
Venire il giorno che ti dà un cranchio invece di un pesce.
Un cosa?
Un cranchio, a crab.
A crab.
Un crab. Quindi, ragazzi, io e i miei figli non faccio niente per loro che possono farlo loro, perché sennò sto crescendo degli handicappati.
Sì, sì, sì.
E a volte, sai, c'è da zappare, c'è da scavare fosse, buchi, perché stiamo facendo un corral per la mucca, per le pecore, e c'è da sudare, a lavorare. Io dico, fratellino, figliolo, gli dico, così è la storia, va bene?
Sì.
Quindi, guarda, possiamo darvi consiglio, per esempio, cercate un volo aereo, consiglio semplice, se non siete pratici e ovviamente avete paura di mandare soldi via internet che poi ve li ruba, allora cosa dovete fare? E dovete fare come abbiamo fatto noi, Angelo, cosa abbiamo fatto quando dovevamo prenotare i biglietti aerei dall'Europa e non eravamo esattamente le grandi cime di riservazione aerei?
No, neanche noi sapevamo.
Cosa abbiamo fatto, Angela?
Abbiamo bussato di porta in porta finché abbiamo trovato una persona dolce.
Ma quale porte? Che tipo di porte?
Agenzie.
Agenzie di vendita di biglietti, prenotazioni,
aereo, sì.
Esatto.
Agenzie di viaggi.
Di agenzia in agenzia, voi sorelle siete andate a bussare, e quante agenzie avete passato?
Ma tante.
Ecco.
Ma abbiamo trovato solo due che erano veramente aperti, ecco, per il lavoro che facciamo noi, che erano dolcissimi.
Quindi voi siete andati subito nel nome di Gesù Cristo. È importante,
sì,
usare,
sì,
il nome,
sì,
di Gesù. Il segreto è usare il nome di Gesù. Perché? Perché Gesù lo spartiacque, capre alla sinistra, pecora, sì, alla destra. Immediatamente, cioè, non giudicate un'agenzia dal sorriso, dall'uomo o dei tacchi a spillo della ragazza. No, dovete giudicare come reagiscono al nome di Gesù Cristo.
Amen.
Non guardate al rossetto della ragazza, guardate al rosso del cuore. Quindi andare a dire, ciao, io ho visto una cosa semplice di usare il nome, Dio ti usare la frase Dio ti benedica, grazie, pregherò per te.
Mm-hmm.
Okay. Non andate a girare a dire siamo missionari se non lo siete.
Sì, sì.
Va bene, attenzione, perché qualcuno hanno fatto anche questo sbaglio. Quindi non dite siete missionari se non lo siete, ditegli pregherò per te, Dio ti benedica, sai, io questo, quell'altro, devo andare a fare un viaggio, così, eccetera, mi aiuti, sono un po' ignorante, Dio ti benedica se puoi farlo. E allora se quella è capra dice no, non mi disturbare, sai, noi qui siamo qui a far soldi. Oppure dice va bene, cosa ha bisogno? Questa è una pecorella, e allora è meglio andare in un'agenzia piccolina, disorganizzata, dove c'è una pecorella, che è un'agenzia super di lusso, con i pavimenti dorati, e che vogliono solo i vostri soldi, va bene?
Amen.
Quindi andate in agenzia dove vendono i biglietti, fino a che trovate una dolce pecorella che vi aiuti. Vuoi sai che Gesù ha insegnato come prenotare biglietti aerei?
No.
Matteo 10:11 ha insegnato come prenotare biglietti aerei Gesù.
Ma non c'erano gli aerei.
Ma Gesù ha insegnato come prenotare biglietti aerei. Leggi,
okay.
Leggi Matteo 10:11.
10:11. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno.
Finché
partirete.
E poi prendete l'aereo e partite. Gesù dice finché partirete.
Ok, ho capito.
Partire come? E con l'aereo. Beh, lì non c'è scritto la Bibbia, però la Bibbia deve cercare di applicarla ai tuoi bisogni, no?
Va bene.
Quindi, informate, allora lasciami interpretare un attimo qui. In qualunque agenzia di biglietti di prenotazione aereo siete entrati, informatevi se lì c'è qualcuno degno, una pecorella, no, non una capretta. Finché partirete, ha detto Gesù, finché partirete come sull'aereo, va bene, poi partite, ciao. E questo si applica a tutte le cose.
Amen, amen.
Devi comprare una macchina, cerca una pecorella, devi cercare mobilia, cerca la pecorella. Allora, non possiamo riservare il vostro volo aereo, sono i vostri soldi, dovete fare tutto quindi secondo la vostra fede e accettare Matteo 9:29, cosa dice? Le vostre responsabilità.
Amen, amen.
Sono i vostri soldi, e se qualcosa va male, dici, oh, fratello Giuseppe, tu mi hai rovinato. No, io non ti rovino, vai e rovinati da solo.
preghiamo che non ti rovini. No, con la saggezza di Dio farai tutto bene.
Bravo, se preghi non ti rovini, va bene?
Amen.
Va bene. Allora, Gesù ci dà i nostri 1, 5, 10 talenti, no?
Sì.
Ma poi sta a ciascuno di noi di investirli in base alla nostra propria fede e non secondo la fede di fratello Giuseppe o di altri.
Sì,
vedere
sì, sì.
Matteo capitolo 25.
Infatti, ognuno deve investire il suo proprio talento. Io non posso investire i tuoi talenti, Giuseppe.
È logico.
Ognuno deve investire i suoi talenti, la sua propria fede.
Amen. Fratelli, siete maggiorenni? Credo la maggioranza che mi ascoltate, e le decisioni dovete prendere secondo la vostra fede, sia vi fatta, ha detto Gesù, Matteo 29, secondo la vostra fede e non secondo la fede di fratello Giuseppe o di sorella Angela, giusto?
Ma, sì, ma voglio dire che una cosa che i fratelli non sanno, che da per tanti mesi fratello Giuseppe ha parlato di aprire una pensioncina per ricevere e aiutare i fratelli che arrivano. Era come un suo sogno di avere comunione continua con i fratelli.
Era in Argentina, ti ricordo?
Insieme.
Ti ricordo in Argentina mi informavo con la signora che siamo abitati in quella pensione per del tempo.
Ma anche
e gli ho chiesto com'è che si può aprire una pensione come la vostra?
Sempre chiedevi le cose legali, cosa significa,
sì, perché,
cosa dobbiamo fare. E lui voleva sempre ricevere tutti i fratelli, tutti insieme.
Ti immagini? Ti immagini tutte le mattine a leggere la Bibbia insieme? Il fratello suona la chitarra, quell'altro salta su e giù, quell'altro batte le mani, e Franco e Gianluca che si rotano sul pavimento.
È vero, era un sogno suo, però sinceramente Dio non ha aperto questo tipo di porta, anche se ci siamo interessati come fare.
Amen. Dio vi benedica, Franco e Gianluca, ci ricordiamo ancora quando eravate qui, siete fratelli molto ispiranti.
Amen, amen. E quindi noi volevamo fare tutte queste cose, volevamo fare tutto, però sinceramente Dio non ha aperto questa porta e abbiamo rinunciato a aprire la pensioncina.
Eh sì, perché proprio non funzionava, non andava, niente. E poi, sai, certo, sarebbe bello, un piccolo paradiso, avere i fratelli qui e tutte le mattine, bere cappuccino insieme, no? Pregare, leggere la parola, abbracciarci tutti i giorni, ma il Signore ci ha mostrato, una scrittura ci ha dato, perché la cosa non funzionava, no? Ha detto Gesù, perché? E Gesù mi ha dato Atti 6, 1 e 2, cosa dice Atti 6, verso 1 e 2?
Atti 6, verso 1 e 2. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei.
Questi erano i credenti greci.
Da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana.
Quindi ricevevano meno cibo, quindi mormoravano. Verso 2.
I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense.
Quindi voleva dire, noi non siamo i camerieri, non siamo qua a fare i cappuccini, siamo qua, siamo le antenne, ascoltare la parola di Dio e darvela. Quindi nella prima chiesa vi erano problemi materiali, quindi come vediamo, mormoravano per il cibo, eccetera. Gli apostoli dovevano prendersi cura di tutto.
Ma questo era anche problemi di organizzazione, perché erano troppi tutti insieme.
Eh sì, è logico, vedi in Atti capitolo 2 tutti i soldi insieme, Atti capitolo 4 i soldi ai piedi degli apostoli, quindi sai quando ci sono soldi e allora cominciano i problemi, va bene? Quindi vediamo infatti che allo stesso modo della prima chiesa, anche per noi il Signore ci ha mostrato che il nostro lavoro non è di servire alle mense, preoccuparsi delle cose materiali, ma come se fosse una specie di alloggiatori per prenotare voli e organizzare ristoranti, ma dobbiamo invece innanzitutto ascoltare la voce del Signore, capito? Essere un'antenna sulla montagna e trasmettere i messaggi che il Signore ci dà, in modo che tutti i fratelli possano beneficiarne, capito? E non solo alcuni pochi vicino, come dice Giovanni 16, guarda.
Okay.
Perché se noi ci prendiamo cura solamente di quattro fratelli vicino, e che praticamente prenderebbero quasi tutto il nostro tempo, questo andrebbe a scapito di trascurare tutti gli altri, va bene? Come Gesù ha detto, sai, Giovanni 16, verso 6 e 7, guarda.
6 e 7. Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure, io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò.
Quindi Gesù poteva rimanere in giro lì a insegnare ancora un po' di più questo, un po' quell'altro, prendersi cura di loro e del mangiare, dove dormire, capito?
Mm-hmm.
E però ha detto, no, io me ne vado. E dove dormiamo, signore? Dovete pregare. E dove mangiamo? Dovete pregare. Uh-huh. E come facciamo a perfezionarci? Dovete pregare. Quindi, in certo senso, è lo stesso parallelo per noi. Se noi non ce ne andiamo, e se non ci separiamo dalla moltitudine, e se continuiamo ad occuparci delle cose materiali, dei pochi, non possiamo dare il messaggio che il Signore ci dà, cioè con l'antenna della radio e in altri modi, email, eccetera,
sì, sì.
Per i molti. Quindi sì. Cosa faremo? Prendersi cura dei pochi? E così no, loro non possono neanche imparare a essere autosufficienti, mm-hmm. a camminare sulle loro gambe, a ricevere i messaggi del Signore direttamente. Tutto deve passare attraverso, come una specie di Maria Ausiliatrice, Madonna, che sarebbe in questo caso fratello Giuseppe.
Mm-hmm.
Il Madonno Giuseppe. Capisci? L'ausiliatore, il mediatore. No, io non ci entro in questo quadro, mi dispiace. Va bene? Quindi, cosa faccio? Poi, quattro fratelli qui attaccati alle mie sottane, ma ci mancherebbe altro, al mio grembiule? No.
Sì,
tu, fratello, ti metti in ginocchio, come faccio io, se non sai cosa fare, vai nella calle Getsemani, la via Getsemani, e preghi, ti metti in ginocchio come faccio io.
Voglio dirvi, fratelli, che questo funziona sempre anche per noi qui dentro la missione che viviamo qui con fratello Giuseppe. Quando andiamo da lui con problemi, puoi aiutarmi, puoi risolvere tu questo, puoi rispondere tu. Lui sempre ci manda al Signore. Ma vai e preghi, chiedi al Signore. Ricevi tu prima una risposta. Metti tutto il tuo cuore, disperazione, cresci nello spirito, fai tutto quello che tu puoi, poi vieni da me e ci consigliamo insieme. Ma non solo vieni da me e io risolvo tutto. Giuseppe sempre ci manda al Signore anche a noi, perché lui vuole che noi cresciamo, che noi impariamo a ascoltare la voce del Signore, non che facciamo di lui una persona indispensabile.
Infatti io ho detto tante volte che mio figlio, se io muoio, come fate qua?
Mm-hmm, mm-hmm.
Continuerete a vivere per Gesù? Continuerete a dare il cuore a Gesù fino alla morte? Continuerete, l'altro giorno ho detto, continuerete a memorizzare scrittura la mattina? Continuerete ad andare a evangelizzare, non solamente perché papà lo ricorda, ma lo farete solamente perché amate Gesù? Siete pronti? Continuereste a farlo solamente per amore verso il Signore?
Mm-hmm.
Perché altrimenti, se lo fate solo per me, non serve a niente, io non sono Dio, mica memorizzare le scritture, evangelizzate, date la salvezza alle anime perdute per papà, ma ci mancherebbe altro, lo dovete fare per Gesù. Papà è un po' come un tutore, io sono come una specie di papà,
sì.
Una specie di San Giuseppe, dice un papà simbolico, ma il vero papà qui è Dio.
Amen.
Infatti dice Matteo 23 dall'8 al 10, dice non chiamate nessuno papà, fratello Giuseppe.
Amen, amen.
C'è uno vostro papa, il vostro papa, il vostro papà, è uno. E chi è?
È Dio.
Non chiamate nessuno rabbi. Cos'è? Prete, sacerdote, pastore. Qual è il nostro rabbi?
È Gesù.
Gesù Cristo. Non chiamate nessuno insegnante. Chi è il nostro insegnante?
È Gesù.
Amen?
Gesù è la parola.
Va bene, allora, guarda, guarda, io cosa posso dire? Essere tutti insieme, decine, centinaia di fratelli, guarda, per adesso non si può, Dio ci ha mostrato che non è possibile, non è questo il momento di dare nell'occhio in un mondo anticristo.
Mm-hmm.
Il Signore ci ha mostrato che viene l'anticristo, viene il marchio, attenzione, svegliarsi, viene la persecuzione, anzi è già venuta, di tantissime nazioni, cristiani sono perseguitati in più di 50 nazioni al mondo, uccisi, torturati, imprigionati, e noi lì, molti lì in Italia, guardate la televisione, il telegiornale, speriamo che Matteo Renzi e con la suocera Merkel, che risolvono tutto, ma quando risolveranno niente? Quelle sono due pedine di uno scacchiera mondiale, sveglia, avete votato il partito e vi siete beccati quello che vi meritate, dalla padella nella brace, va bene? Quindi viene il macchio, la persecuzione, viene la tribolazione, arriverà, ed è bene di non ammassarsi sullo stile delle chiese morte, addormentate dalla domenica mattina. Amen?
Amen, sì.
Guarda, il Signore mi ha mostrato il messaggio di Atti capitolo 5. Erano tutti insieme, Atti capitolo 5, no? Capitolo 2 ammassavano i denari, capitolo 4 li mettevano i denari ai piedi degli apostoli. Capitolo 5 ecco che cominciano i problemi finanziari. Tutti erano insieme e sprofondavano nei problemi organizzativi dei falsi fratelli. Io non voglio pagare quello, io non voglio pagare quell'altro, perché io devo pagare per te, io mi pago il mio, tu ti paghi il tuo. Ecco Anania e Saffira. Mm-hmm. E Dio li ha uccisi uno e poi l'altro. Mm-hmm. Capisci? Quindi quello... Perché non uccide tutti i fratelli che sono egoisti finanziariamente? Perché era un esempio, se no sì. Ci sarebbe un'ecatombe. Questa situazione portò, di Atti capitolo 5, ai problemi del seguente capitolo, Atti capitolo 6, le mormorazioni. Ecco, Atti 6 abbiamo già parlato, mormoravano sul mangiare. Perché quello mangia meglio di me? Mm-hmm. Perché quello c'ha la spaghettina, io invece c'ho il risotto? Sì, perché sì. Non posso avere la lasagnetta? Perché lui c'ha la bistecca, io invece c'ho un pezzo di pollo? Mm. Capì? Quindi mormoravo, ma se dico, vai a evangelizzare per cortesia, vai a cercare le pecore nella strada, qui hai fame, qui c'è una cipolla, pezzo di pane vecchio, ringrazia Gesù, che già, una cipolla oggi, mica male. Quindi allora le mormorazioni di Atti capitolo 6 cosa hanno indotto? Hanno portato alla perdita della protezione di Dio. Quando mormori cosa perdi? Perdi la protezione di Dio e vediamo appunto nei due capitoli seguenti, Atti 7 e 8, che succede? Atti 7, Stefano viene lapidato, un grandissimo martire. In Atti 8 la persecuzione aumenta, esplode, distrugge quasi tutta la chiesa in Gerusalemme. Tutti vengono perseguitati, molti uccisi. Altri devono fuggire e disperdersi per salvarsi la vita. Capì? Perché? Perché si erano ammassati come quelle chiese addormentate della domenica mattina, invece di disperdersi. Vai Marco 6, 7 cosa dice, guarda.
Ok, Marco 6, verso 7. Poi egli chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due a due.
Non a 10 a 10?
A due a
ma
due.
Ma oggi sono chiese di... Mi dicono che c'è una chiesa di migliaia, ci sono migliaia di persone la domenica si riuniscono, mm-hmm. in chiese nate di nuovo. E come mai Gesù, cos'è già sbagliato, mandò a due a due?
No,
qui li
è
mandano
corretto.
mille qui, un'oretta la domenica. E poi cosa dice?
E diede loro potere sugli spiriti immondi.
Vuoi avere potere? Vai due a due, non andate 50-50. Mm. Perché andate in 50 avrete 50 problemi. Se c'è una chiesa di 1000 persone sedute avrai 1000 problemi. Se le mandi a due e due c'è solo due problemi, fa più facile per il Signore di risolverli. Sì. Poi Matteo 10:23 cosa dice?
Matteo
10:23, Matteo 10 è il capitolo dei discepoli.
Matteo 10:23. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto.
Ok, quindi il piano di Gesù qual è? Dice nascondetevi o viaggiate da città in città. Gesù li mandò due a due. Quindi queste chiese grandissime non servono a niente. Quindi che vediamo in Atti capitolo 8 c'è persecuzione, cosa fanno? Oh, persecuzione, telefoniamo alla Merkel, manda un'email subito a Matteo Renzi che mandi i carabinieri, pardon, l'Eurogen Force che dalla base di Auschwitz vengono qua. non funzionerà, fratelli. La soluzione alla persecuzione di Atti 8 è stata di...
Essere dispersi in tutto il mondo.
Sparpagliarsi. Ricordate che scrivete sul vostro taccuino. Sparpagliarsi è la chiave di Gesù quando siete perseguitati. Matteo 10:23, Marco 6:7, va bene? Appunto il Signore ci ha mostrato che dobbiamo fare lo stesso, senza aspettare che il diavolo ci perseguiti,
amen,
come è perseguitato la prima chiesa nel libro degli Atti, capitolo 8, capitolo 7. Bisogna trovare la protezione che avevano perso quando si erano ammassati tutti insieme a Gerusalemme. La soluzione era sparpagliarsi. Se loro avessero obbedito a Marco 16:15, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, che poi l'esatta traduzione di questa guida greco è la seguente: mentre andate in qualunque parte del mondo, predicate il Vangelo, perché non puoi andare in tutto il mondo, va bene?
Sì, sì.
Infatti Gesù è stato solamente, non ha viaggiato mai di 200-300 chilometri, massima distanza che Gesù ha viaggiato, tranne quando è andato in Egitto, che l'hanno portato ai genitori, va bene? Quindi, se la Chiesa degli Atti si fosse sparpagliata obbedendo a Gesù, che le mandò a due e due, capisci? Ma i discepoli si erano messi comodi. Gesù li ha addestrati ad andare in giro a due e due. Loro si sono ammassati a Gerusalemme e tutti li presi a contare i soldi. e litigare con Anania e Safira. Se fossero sparpagliate dall'inizio, avrebbero evitato la maggior parte della persecuzione, avrebbero evitato martiri, sofferenze, si sarebbero mossi con calma subito dall'inizio, che era il modo che Gesù li aveva addestrati a fare. Quindi se voi vi spostate subito, due a due dovete andare, una famiglia qui e una famiglia là, va bene, o due a due, oppure, ok, non ammassatevi tutti sulle spalle di fratello Giuseppe o di sorella Genoveffa, andate con la vostra fede. I cristiani di Gerusalemme avrebbero potuto vendersi le case con calma, invece di abbandonarle e perderle, come hanno dovuto fare quei cristiani perseguitati dagli islamici in Siria, sì, in Iraq, in altre parti del mondo, e come dovranno fare i cristiani dell'Italia quando il diavolo farà cadere su di loro tutti i problemi e la pressione stile italiano, che ogni paese che vai, capisci, stile diabolico che trovi. Quindi c'è il modo di perseguitare i cristiani in Iraq, c'è il modo di perseguitare i cristiani in Russia, in Stati Uniti, c'è il diavolo, c'ha molte facce, molte maschere, molto inganno, e c'ha la maniera di, avrà la maniera di perseguitare i cristiani in Italia e in Europa.
Sì.
Dice, ah no, qui non potrà mai essere come in Siria, sai, qui non siamo musulmani, sei sicuro? Guardate intorno, fra poco, secondo me ci sono più musulmani veri in Italia che in Europa, più musulmani veri che non cristiani veri. I cristiani veri li puoi contare uno a uno, uno qui, uno là, ce ne sarà forse uno su 100.000.
Sì.
Tutti gli altri sono lì a ascoltare i falsi profeti, bere il vino vecchio e non gli interessa il nuovo, va bene? Quindi, darsi da fare perché stanno cascando problemi sull'Italia, va bene? Problemi che il diavolo ha preparato per gli italiani e tutti i cristiani addormentati. E queste cose non tarderanno ad arrivare. Va bene? Sei d'accordo?
Sì, è così.
Quindi sparpagliarsi ed evangelizzare dappertutto è la chiave per sopravvivere alla persecuzione che è già cominciata nel mondo.
Amen.
Va bene? Quindi è inutile che andate a cercare una casa per abitare felici e contenti 20, 30, 40 fratelli. State sbagliando. Ve lo diciamo chiaro e tondo, dovete sparpagliare la macchia di leopardo, una chiesa qui, una chiesa là, una cellula qui, una cellula là, e poi ci si incontra quando è possibile.
Sì, sì, sì.
Dobbiamo essere come il sale. Hai messo mai un 100 grammi di sale in una zuppa?
No.
Che succede?
No, è troppo.
È quello che questo, dice Gesù, dice, voi siete il sale della terra. Per questo che queste chiese non vanno da nessuna parte, sono ammassate come il sale a litigare, sono troppo salati a litigare tra di loro. Invece bisogna sparpagliarsi come la prima chiesa, okay? Non come le congregazioni dinosauro di queste chiese di oggi che assomigliano più a Jurassic Park, sono queste chiese dinosauro mastodontiche, ammassati in quei grandi dormitori spirituali la domenica. Dobbiamo essere una chiesa sparsa qua e là, in diverse regioni, diversi paesini, ed essere, scrivere, autosufficienti. Quindi non appoggiate su quella sorella, su quel fratello, devi andare tu a portare la tua croce, a cercare il tuo lavoro, procurate le tue finanze, non cercare sempre gente che ti mantenga, eccetera. Non tutti insieme a parlare di problemi, litigare su come organizzarsi, decidere chi deve essere il capo, chi deve seguire e chi deve comandare.
Sì, sì.
Solamente se ogni cellula della nostra chiesa sarà autosufficiente, il comandante supremo finalmente sarà lo Spirito Santo.
Amen.
Va bene?
Amen.
Ma fin quando andiamo, oh io, tu mi devi portare sulle spalle, tu la porti sulle spalle, ah non mi piace come mi porti, ti dà ancora pedatoni perché non gli piace come la trasporti, capisci? Insegnare alla gente, tu sei handicappata, no, cammina, cosa devi camminare? Vai a lavorare, ti prendi il tuo stipendio, se fino adesso non hai lavorato, che non hai mai lavorato, qualcuno ti ha mantenuto, è il tempo che ti svegli, viene il tempo della fine, devi andare a lavorare. Fino adesso hai vissuto sulle spalle di qualcuno, vai a lavorare, alzarsi le maniche, va bene?
Amen.
È un comandamento. In Genesi 13 ti guadagnerai il pane col sudore della fronte, è un comandamento. Se c'è qualcuno che ti mantiene, meno che non sia paralizzato a letto, stai disubbidendo un comandamento, va bene? Chi non desidera di essere in unità, dammi la scrittura, Giacomo 2, guarda.
Sì.
Chi non vuole essere in unità in base alla parola, bisogna lasciarlo andare per la sua strada e che mostri che tipo di fede ha, perché tanta gente che si lamenta e perché non ha fede, si lamenta perché vuole che tu lo porti in spalla. Giacomo 2,17.
Giacomo 2,17. Così è della fede, se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore?
Amen. Quindi cercare di mostrare la fede. Il diavolo usa problemi anche per fermare l'evangelizzazione. Attenzione, abbiamo constatato che problemi possono bloccare il nostro lavoro, il vostro lavoro.
Sì,
quando,
è successo.
Quando abbiamo provato ad aiutare i fratelli nelle cose materiali, non ha funzionato.
Sì.
Va bene, Mosè era cascato in questa trappola. Aiutare Israele tutti i giorni nei loro problemi che non finivano mai. Dio ha dovuto mandare Jetro, vedi Esodo capitolo 18. Al 18° capitolo di Esodo, Jetro, il suocero di Mosè, lo rimprovera. Rimproverare a Mosè, il grande profeta, sì, perché cercava, amava tanto Israele e voleva aiutarlo in continuazione. E Jetro ha detto, sbagliato, nomina altri e tu stai lì a ascoltare il Signore.
Sì, perché alcune cose gli altri possono fare e tu fai quello che loro non possono.
Amen.
Sì, così ricevi aiuto.
Amen, amen.
Ma voglio chiederti, fratello Giuseppe, praticamente cosa rispondiamo a quei fratelli, a quelle sorelle che vogliono vivere vicino a noi? Per esempio c'è una sorella di 67 anni che ha detto che vorrebbe acquistare una cassettina e vivere vicino a noi e aiutarci a vicenda. Lei ci può aiutare a cucinare, pulire, prendersi cura di noi, eccetera.
Ma guarda, credo, cara sorella, grazie per la tua offerta, ti vogliamo bene. Però vedi, credo che verrà il tempo quando dovremo metterci insieme, ok? Anche centinaia. In qualche bosco, montagna, magari con delle tende, tutti insieme, di certo ci aiuteremo a vicenda in tutto e per tutto, ma quel tempo...
Sta parlando della grande tribolazione?
Non so quando, forse una tribolazione, forse anche un po' prima, chi le sa le date, ma non è ancora il tempo, quel tempo non è ancora arrivato ad andare in un bosco a essere centinaia,
okay.
O anche decine, ma quel tempo, come possiamo vedere, non è ancora giunto. Quando Dio ce lo mostrerà, ve lo diremo, certamente, allora diciamo siamo qua, venite. E mica tutti potranno venire, diciamo, ma noi dobbiamo sempre spargersi, ma quanti possiamo essere in un bosco, in una foresta, centinaia, migliaia, c'è sempre un limite, no?
Sì.
È sempre a macchia di leopardo, no? E per ora è meglio essere sparsi, però uniti nello spirito, ma solo con quelli che vogliono questa unità, e purtroppo non sono tutti, molti vogliono fare la testa loro, lasciateli andare.
Sì, sì.
Certo, anche ora, ogni tanto possiamo certo riunirci nelle case, in un campeggio e così via, in base a come il Signore ci guida, no?
Sì, amen.
Noi a volte ci spostiamo perché abbiamo più di una base da dove operiamo, quindi non ha senso di venire qui, perché poi vi trovate da soli lo stesso. Anche qui dove siamo adesso non vi rimarremo per molto, tra l'altro già riceviamo persecuzione da parte delle solite chiese farisaiche locali, perché sono offesi che non evangelizziamo attraverso i loro edifici, sotto loro controllo, ma che predichiamo liberi nelle case ovunque. Va bene,
sì,
noi
sì,
gli
sì.
Vogliamo bene tutto, però e loro si sono chiusi a riccio o così o niente. O il nostro edificio, perché per loro è proibito evangelizzare nelle case, perché è fuori dal loro controllo, capisci?
Per quello viaggiamo tante volte, perché ci aiuta anche a calmare la persecuzione.
Sì, certo, così, sì, esattamente. Ovviamente gli animali, i pochi animali che abbiamo, non è che viaggiano con noi, chiaro?
No, no, no.
Non è che li mettiamo sul treno, sull'autobus, hai visto mai viaggiare uno con la vacca sull'autobus?
Ma in Perù ho visto, sì. Non sull'autobus, però ho visto un cavallo dentro una macchina, quello sì.
Comunque gli animali non viaggiano con noi, ma rimangono sempre in qualche posto tranquillo, posti dove certamente non facciamo incontri per una serie di motivi. Nella zona, quindi se un fratello venisse vicino a noi e noi poi ci spostiamo, ecco che rimane solo.
Sì,
quindi
sì.
Non preoccupatevi di cercare di essere esattamente dove siamo noi, perché anche se oggi siamo vicini, domani possiamo essere probabilmente lontani.
Sì, sì.
E quindi è importante che invece di essere in un'altra località, la località della volontà del Signore,
amen,
quella
amen.
Funzionerà. Assicuratevi di andare nel posto che il Signore ha già preparato per voi.
Sì, è giusto. Meglio essere nella volontà del Signore che essere vicino a fratello Giuseppe.
Amen, 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 amen,
amen, amen. Allora, prima cosa per quelli che vogliono venire qui è assicurarsi che è la volontà di Dio. Poi chiedete al Signore la zona, la città e fate una base lì. Noi vi consiglieremo come fare. Poi vivete lì tranquilli e noi vi incontreremo quando possiamo. ci metteremo d'accordo e ci incontreremo in diverse zone. Importante è che venite qui perché sapete che Dio vi manda e avete la fede di vivere qui. Non venite perché fratello Giuseppe è in Sud America, ma venite perché Dio ve lo ha detto. Deve essere la vostra fede, come abbiamo spiegato prima, perché solo con la vostra fede potete vincere nel tempo della fine.
Amen. Certamente se siete da queste parti, sicuramente, anche se non siete vicini, certo, prima o poi ci incontreremo quando possiamo. È bellissimo incontrare fratelli, avere comunione, leggere la Bibbia insieme, amare Gesù insieme. Amen. Certamente stiamo parlando di quei fratelli con i quali ci si consiglia e ci si ascolta gli uni gli altri, ci si rispetta a vicenda e che sono parte della nostra Chiesa. Quei fratelli con i quali siamo in unità di consigli, cioè di intenti e di modi di operare, con quelli ci potremmo incontrare. Mm-hmm. Ovviamente, come avviene in tutte le chiese, non ci incontreremo con quei fratelli che hanno una fede e un modo di operare, cioè per conto loro, i quali non vogliono consigliarsi, o se si consigliano fanno sempre a modo loro, e quindi preferiscono fare di testa loro e non in unità con noi. A tutti questi noi diciamo vi vogliamo bene, preghiamo per voi,
sì, amen.
Ma non possiamo operare insieme. Sì. Guarda, Amos 3:3 cosa dice? Ci sono delle scritture che fratelli che non vogliono consigliarsi insieme, hanno le nostre preghiere, però le strade si dividono.
Amos 3:3.
Sì.
Due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati?
Non si può camminare insieme senza accordo. Dammi anche Genesi 13:8.
Genesi 13:8. Allora Abramo disse a Lot: ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra.
Capito? Quindi qui Lot si scelse la parte più bella, più verde, andò in un posto che si chiamava, guarda caso, Sodoma e Gomorra, perché l'erba era più verde. Quindi, fratelli che non vogliono consigliarsi, tante preghiere, vi amiamo come Abramo amava Lot, ma le strade si devono sempre dividere,
sì.
Che non si può operare insieme per il Signore, se non si è in perfetta unità di mente, di cuore, di spirito, di strategia e di tutto. Quindi consigliarsi.
E poi ci sono altre situazioni, per esempio una sorella ci ha scritto recentemente, per la prima volta ci ha scritto, ha detto che lei conosce molto bene la Bibbia e che non ha bisogno di essere evangelizzata e chiede se può unirsi a noi, vivere con noi e fare anche lavori umili, cucinare, pulire. Ha detto che è pronta a cominciare a lavorare con noi. Ma ci sono anche questi fratelli che vogliono vivere dentro la nostra comunità.
Guarda, per quanto riguarda il non aver bisogno di essere evangelizzati, vi assicuriamo che io stesso ho bisogno di essere evangelizzato, innanzitutto dallo Spirito Santo e anche dai fratelli. Qui ci aiutiamo nello Spirito con messaggi, profezie, scritture, ci correggiamo, in altre parole ci evangelizziamo a vicenda con amore e per amore di Gesù.
Amen.
Ci sottomettiamo gli uni agli altri. Quindi, cara sorella, prega quando dice non bisogna essere evangelizzata.
Infatti stamattina fratello Giuseppe evangelizzava tutti noi qui di essere più amorevoli, più gentle with each other.
Gentili con
più
uno
gentili.
Con l'altro.
Era un messaggio forte che noi avevamo bisogno tanto.
Quindi qui ci evangelizziamo in continuazione e
sì.
Anche i fratelli evangelizzano me. Cosa credete, che io sono a me, Signor perfetto? Assolutamente no. In ogni caso vogliamo ringraziare tutti voi amati fratelli per il vostro amore e ci sentiamo onorati che volete venire a vivere con noi. E qualche anno fa sarei stato io stesso a invitarvi a venire tutti, insieme tutti a seguire Gesù. Ma i tempi sono drasticamente cambiati, viene l'Anticristo. E ora voi siete centinaia che volete venire a vivere con noi e sappiamo che siete fratelli dolcissimi. Ma guardate, abbiamo ricevuto almeno 30 richieste di persone, almeno 30, no Angela? Di persone che vogliono venire a cucinare per
sì,
noi.
Sì, sì.
Non ci servono 30
sì.
cuochi. Più di un cuoco a testa.
Cucinare, sì.
Noi siamo pochi e quanti cuochi ci servono? Nemmeno crediamo che dobbiamo avere dei servi, qui, no, qui ci serviamo, facciamo a turno, i piatti si fa a turno,
sì,
quindi
sì,
qui
sì.
Servi non ce n'è. Quello che il Signore ci ha mostrato di fare invece è di organizzare la nostra chiesa nel tempo della fine in piccoli gruppi, cellule, gruppi di persone, capisci? che in modo che non diano nell'occhio al mondo anticristo intorno, che sai, siamo circondati da tanta gente, molti sono bravi, c'è sempre quel diavoletto che deve trovare però nell'uovo. Non possiamo solo pensare ad ora, alla situazione di adesso, ma alla crisi, alla tribolazione che verranno. Quindi ci vuole tempo per organizzarsi, quindi è meglio non organizzarsi sul piede sbagliato. Quindi investire i soldi, questo, quell'altro, tutti qua insieme, no, usateli dove andate e costruite, va bene? Quindi molto meglio 10 gruppi, per esempio, di 10 persone che un gruppo di 100, se no diventiamo come le grandi chiese che a malapena si conoscono tra di loro e che sono solo chiese tipo spettacolo, fumo negli occhi, fuori binario. Non dobbiamo diventare come questi. E che queste chiese, sono convinto, saranno i primi bersagli ad essere attaccati e penso distrutti dal mondo anticristo, come abbiamo visto accadere ai cristiani attaccati dagli islamici. Quindi voi vi ammassate, sarete semplicemente un bersaglio più grande. Dovete essere piccolini in maniera che spostarvi è facile. Come fa a spostare 10 famiglie che abitano in un posto? Quasi impossibile. Poi c'è quello che vuole comprarsi la casa, quello non si sposterà mai, morirà con la casa che ha comprato. Affittate, così che pagate l'affitto e 24 ore teoricamente potete essere già partiti. Quindi fratelli, non ammassiamoci. Guarda, dammi una scrittura, Filemone, 1, 2 e 3, capitolo 1, 2 e 3. Quindi cerchiamo di fare delle piccole chiese nelle case, va bene? Come erano nella Bibbia, appunto Filemone parla, è una di queste scritture.
Filemone 1, versi 2
sì,
e 3.
Comincia e dice, alla chiesa che si riunisce.
Ok. Alla chiesa che si riunisce in casa tua, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo.
Quindi la chiesa non è quell'edificio morto, che lo chiamano sacro, che di sacro non c'ha niente. E quindi la chiesa che si riunisce in casa tua. Oggi sono pastori ciechi, ultra ciechi, che pensano che l'edificio morto sia la chiesa, ma quello è il nome che il diavolo gli ha messo. La chiesa, Dio come dice Atti 7,48, non è una statua che abita in un tempio morto. Dio è uno Spirito Santo, abita nei nostri cuori. 1 Corinzi 3,16, voi siete il tempio dello Spirito Santo. Noi fratelli vi daremo tutti i consigli necessari, va bene? Se ci siamo riusciti noi a essere, potete farlo con tutti gli sbagli e l'ora che abbiamo fatto, potete farlo anche voi, va bene?
Sì,
non
sì.
È difficile, abbiamo Gesù nel cuore, avete Gesù nel cuore, quindi siamo più potenti del diavolo, possiamo farcela.
Amen, è vero.
Filippesi
sì.
4,13, cosa dici? Io posso
tutto
ogni
in
cosa in Cristo.
Che mi fortifica.
Quindi la protezione non sta nell'unirci fisicamente, ma nell'unirci nello spirito, unirci nella parola. Unirci nell'ubbidienza del Vangelo, amare Gesù, la sua verità, ma e manteniamoci in contatto, è logico, più che possiamo. È importante che comunichiamo tra di noi, che preghiamo gli uni per gli altri, che cresciamo nelle guarigioni miracolose, nella vicinanza con Gesù, e consigliamoci, diventiamo uniti nello Spirito, non nella carne, non necessariamente materialmente. Giuda
sì.
era vicino a Gesù,
sì.
materialmente.
Sì,
bene.
Sì, era.
Ma questo non l'ho aiutata nello spirito, quella abitava con Gesù.
È vero, è un buon esempio questo, era vicino nella carne per 3 anni e mezzo.
Esatto.
Ha deciso di non seguire nello spirito Gesù.
Capito? I soldati non devono abitare vicino al capitano, ma solo essere uniti nella strategia vincente, giusta, per vincere la guerra.
Grazie, Signore.
I soldati non vanno a abitare tutti col generale, il governo, il governo, il Parlamento non vogliono andare a abitare con Matteo Renzi, io credo che neanche li vogliono.
Sì, sì.
Va bene? Quindi Gesù è sempre più avanti del diavolo, dobbiamo solo mantenerci in contatto con Gesù, allora saremo al sicuro, quello è l'unico posto sicuro. Va bene, e stare insieme a Gesù.
Infatti una sorella che ci sta seguendo ci ha scritto un messaggio, Molly, vuoi che te lo leggo? Proprio su questo soggetto.
Sì, 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 questa è la sorella, dove questa?
Sì.
È cresciuta questa sorella incredibilmente.
Sì, sì, è dolcissima.
Sai perché è cresciuta?
È così forte.
Perché ama Gesù.
Sì.
L'amore per Gesù vi fa crescere veloci. Dimmi Molly.
Molly vuole parlare ai fratelli che ci ascoltano e dice, ciao cari fratelli. Vi sto ascoltando e vorrei dare un messaggio ai fratelli che ascoltano come me. La favola costruita con tanto affanno da Lucifero è finita. E ve lo dico con amore. Abbiamo preso il biberon spirituale per 2000 anni, ora basta. è ora dello svezzamento che è la tribolazione. Non scambiate Radio Blast, Giuseppe, Angela o Deborah come un'agenzia delle entrate o come agenzia immobiliare, ma non ci vergogniamo. Sempre tutto su piatto d'argento. Eh no! Il diavolo arriva e si è organizzato, ci tormenta, ci mette alla prova, perché vaga come un leone sulla terra cercando chi divorare. Abbiamo imparato, svegliandoci, che non possiamo avere paura di lui, perché il nostro re dei re lo ha vinto, e Dio Padre sta sempre un passo davanti a Lucifero. Come possiamo avere paura? Forza, fratelli, coraggio, fratelli, di cosa dovremmo aver paura? Della nostra carne che deperisce di giorno in giorno? Di quello che possano dirci gli altri? Ricordiamoci, se amiamo il Padre e suo Figlio, e se loro sono con noi, nel nostro cuore chi sarà contro di noi? Vi amo tutti e che Dio benedica tutti voi. Ma svegliatevi e basta chiedere a loro. Chiedete al Padre e se non ricevete, chiedete male. Torna presto, mio Signore. Non ne posso più di Satana e del suo sterco. Lode a Dio.
Wow, Dio benedica questa sorella. Fratelli, mandatecene ancora dei messaggi così che mi incoraggiano molto. Così che non mi sento un'isolata voce nel deserto a gridare. Dateci una mano, brava Molly, grazie, Dio ti benedica.
Sì, perché sai, viene il diavolo anche e poi ci accusa anche a noi e ci condanna. Oh Giuseppe, tu non sei amorevole con i fratelli, perché non apri la tua casa, le tue braccia, dai tutto, la tua vita, i tuoi soldi, la tua famiglia, dai tutto per loro. E poi anche noi ci sentiamo condannati, ma non siamo amorevoli con loro. Però, come abbiamo detto prima, voi siete tanti e noi siamo pochi e semplicemente non lo facciamo. Quindi apprezziamo tanto quando qualcuno di voi ci capisce e ci manda un messaggio dicendo ma capiamo, dai, non potete fare tutto.
Amen. Grazie Molly. Mandateci ancora di questi messaggi profetici. Vedi, il Signore sta facendo crescere questi fratelli e fra poco predicheranno meglio di me.
Amen, amen.
Grazie Signore. Amen. Lode il Signore. Va bene, amen fratelli. Cioè, è come andare da Gesù, ma Giovanni capitolo 6 dice voi... Venite qui non per i miracoli, ma per il pane e per i pesci. E ha smesso di dare pane e pesci.
Sì.
Quindi smettete di chiedere pane e pesci, cioè la casa, la vicinanza. Voglio stare nella tua strada, Giuseppe, voglio vederti dal balcone. Cioè, state facendo un Dio di me, che è un'abominazione. Andate dove Dio vi guida, siate autosufficienti. Dunque, dovete essere... Ora, tutte le cose che vi insegno, dammi la scrittura, Atti 17:11. Dovete essere dei buoni bereani, controllare che la direzione in cui stiamo andando sia in base alla bussola della parola di Dio, Atti 17:11. Controllate tutto quello che vi dico, okay? E per favore correggetemi. Sapete che i fratelli mi correggono?
Sì.
Io mica sono il Signore perfetto.
Sì, sì.
Angela, vero?
Sì, sì, è molto vero. Anche la settimana scorsa ho ricevuto messaggi dai fratelli che hanno detto cose molto vere, molto dolci, e tu hai ricevuto tutto.
E io mi sono umiliato e ho detto avete ragione, io ho torto.
Sì, sì.
Va bene? E Dio benedica questi fratelli che hanno scritto, e che mi ero arrabbiato su questo, su quell'altro, eccetera. E quindi ho fatto male ad arrabbiarmi,
sì.
E quindi ho chiesto scusa.
È vero,
va bene?
Sì.
Il messaggio era giusto, è scritturale, però quando Mosè ha colpito la roccia col bastone ha sbagliato.
Sì, era arrabbiato.
Quindi
sì.
Va bene. Allora, cosa dice
Bere? Atti 17:11. Or questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così.
Quindi adesso è nel tempo della fine, dovete essere autosufficienti, chiedere a Gesù cosa fare, dove andare, e la prima cosa che dovete... Alcuni fratelli più di altri devono alzarsi le maniche e mettersi a lavorare, smettere di vivere alle spalle di qualcuno.
Sì.
Sto parlando di fratelli che sono anni che non lavorano, okay? Anni che non lavorano, sono abituati a non lavorare, prendono soldi di qui, soldi di là, e no, questo è un modo anticristo, devi lavorare. Paolo nell'epistola a Timoteo, leggere l'epistola di Timoteo, parlava di questa gente.
Mm-hmm.
Gente che va in giro di casa in casa, chiacchierando, eccetera, e va bene. E dice alla Chiesa di non sostenere questa gente, dice specificatamente. Si guardi nell'epistola a Timoteo, dice non sostenete questa gente, che vadano a lavorare. Va bene. Nel tempo della fine i fratelli potranno a volte essere numerosi in un luogo, altre volte sparpagliati. Dio ce lo mostrerà passo passo, anche in base alle varie situazioni del mondo anticristo. Quindi preparatevi, fratelli, a camminare con le vostre forze. È come scalare una montagna. Siamo tutti attaccati con la corda dello Spirito Santo, tutti legati collegati con la parola che ci unisce in cima a Gesù, ma dobbiamo camminare con i nostri piedi. Non dobbiamo continuare a lamentarci perché non ci trasportano bene sulle spalle. Cammina, fratello. Trovati un lavoro, guadagnati dei soldi, pagati l'affitto.
Sì,
e cerchi di essere autosufficiente, va bene? La vittoria sarà sempre nel mantenerci vicini al Signore,
amen,
in comunione spirituale, in consiglio, in unità con quei fratelli che desiderano stare in unità e in consiglio. E quelli che non stanno in consiglio, lasciarli andare per la loro strada, dagli amore, preghiere, e lasciarli andare come e dire loro come Abramo, ti voglio come Abramo ha detto a Lot, ti voglio bene Lot, qui vedo che siamo fuori consiglio qua. Lot, vuoi andare a destra? Vai tranquillo, io vado a sinistra. Preferisci a sinistra? Io vado a destra. Noi siamo fratelli, non dobbiamo litigare. Quindi ci dividiamo in amore.
Amen.
Quindi o ci si unisce in consiglio, non vuol dire che devi fare come dico io, come dici tu. Come dice lo Spirito Santo, se siamo in disaccordo, allora ci si divide. Tu segui il tuo Spirito Santo, io seguo il mio. Domani i frutti mostreranno qual era il vero Spirito Santo, va bene?
Sì.
Colossesi 2:8, una scrittura.
Colossesi 2:8. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo.
Ok, amen. Giovanni 17:23. Okay, Gesù dice...
Giovanni 17:23. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me.
Allora, la chiave qui è unità.
Amen,
per arrivare a questa unità bisogna non essere farsi prendere preda dalle filosofie, da vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo. Sapete, noi, devo dire, la stragrandissima maggioranza dei fratelli, io devo lodare il Signore, sono tutti positivi.
Sì.
O proprio tocco con mano, amore vero.
È vero.
Vogliono solo aiutarci, pregare per noi e noi per loro. Capisci? Però devo dire che c'è qualche nota stonata quella. C'è gente che segue la radio solamente per mandare veleni, per cercare appigli.
Ci sono.
Sai, un po' come quando nei paesi comunisti, il KGB, i comunisti mettevano in chiesa queste spie solamente per ascoltare cosa diceva il prete e appena sbagliava lo mettevano in prigione. C'è gente che ci scrive, ci dice, oh, io vi amo. Poi la stessa persona scrive dietro le sue spalle, un'altra dice, sai, quelli sono del diavolo, non devi ascoltarli. Abbiamo scoperto anche questo.
Sì,
sai cosa gli rispondiamo a queste persone? Vi vogliamo bene. Tante scritture vi abbiamo dato, tanti messaggi, diamo tutto gratis, la nostra vita stiamo dando. In che cosa vi abbiamo offeso, falliti, ingannati? Allora, mandagli anche tu un po' d'amore a questi amati nemici, per favore.
No, Dio li benedica, però io vi dico, non vi rispondiamo ai vostri messaggi perché sprechiamo tempo. Non serve a niente litigare. Perché non andiamo noi ad evangelizzare e voi ad evangelizzare? Preghiamo gli uni per gli altri e non ci disturbiamo. Perché il Signore vi ama a voi e ci ama anche a noi. Facciamo qualcosa di edificante per Lui.
Avendo detto questo, Dio vi benedica e grazie a Dio che per la stragrande maggioranza dei fratelli che come Molly li amiamo, ci amano.
Amen.
Adesso viene l'anticristo, l'anticristo mostrerà chi sono i veri discepoli.
Amen.
Mostrerà chi veramente non prenderà il marchio della bestia. La tribolazione è un castigo di Dio contro la chiesa falsa e contro di questi qui, che alcuni di questi sono cristiani falsi. La tribolazione rivelerà, come queste chiese in America, John MacArthur, che dicono ricevete il marchio della bestia, non c'è nessun problema. La tribolazione mostrerà chi sono i veri cristiani. La tribolazione di 40 anni nel deserto ha mostrato qual era veramente il vero popolo di Dio e tutti gli altri sono morti nel deserto. Quanti erano? Erano meno di uno su 100.000, forse uno su un milione. Sono morti tutti tranne Mosè, Caleb e pochi altri. pochissime pecore. Quindi le vere vergini con olio sono meno di quello che pensiamo. Dio ci aiuti a raccoglierle, non dico tutte, ma almeno la nostra parte, almeno tutte quelle che possiamo.
Amen.
E stanno ogni giorno ci scrivono dei fratelli nuovi, vero?
Sì, sì, ogni giorno.
Fratelli nuovi ogni giorno ci scrivono in inglese, dall'America, dall'Italia.
Sì. Dico,
sono incappato nel vostro messaggio, grazie Signore, eccetera.
Sì, sì, sì.
Bene, io penso che ho esaurito il punto.
Amen.
E allora quindi tanto amore alle pecorelle, molti avvertimenti agli altri. Va bene? Gloria
Amen.
Al Signore. Angela.
Amen. Facciamo una pausa musicale?
Mm-hmm.
Ascoltiamo in canto e dopo voglio leggerti un messaggio, anzi te lo leggo prima del canto, così puoi meditare. Perché ti ricordi, Giuseppe, quei soldi, 5.000 che hai trovato...
$5.000.
Che hai trovato qualche tempo fa.
Sì, a Milano ho trovato.
A Milano l'hai trovato?
Tanti anni fa, tantissimi anni fa, camminando per strada con un altro missionario, ho trovato per strada un pacco di $5.000, buttateli. Non c'era nessuno intorno, cosa faccio? Li ho raccolti e ho continuato a camminare. Di chi possono essere? Non ho nessuna idea. Non era un portafoglio con l'indirizzo, erano, $500, che adesso sarebbero almeno 5.000. E quindi è stata una benedizione, abbiamo pregato e li abbiamo usati per il Signore.
Perché è stato tanti anni fa
e ne avevamo bisogno anche.
Mm-hmm.
E il Signore ha fatto piovere dal cielo, non lo so. Tantissimi anni fa, sì.
Abbiamo ricevuto un messaggio a proposito.
Più di 30 anni fa.
Da parte di un fratello che, lui è nuovo anche, ci scrive per la prima volta, si chiama Carlo.
Carlo.
E dice, salve, sono un vostro ascoltatore. Vorrei dirvi che fratello Giuseppe in una puntata ha detto di aver trovato $5.000. Ebbene, li persi io, potrebbe restituirmeli?
Li ho persi io?
Sì. E cosa le rispondiamo?
Ok. Chiediamo alla Chiesa, chiediamo ai fratelli.
Come chiediamo ai fratelli?
E chiede ai fratelli di mandare email e di consigliare, votare, di consigliarci.
Ok, fratelli, c'è Carlo che chiede di restituirgli quei $5.000. Mandateci email e diteci cosa facciamo. Li restituiamo o no? Cosa rispondiamo a Carlo? E nel frattempo facciamo una pausa musicale. Tu non mi lascerai mai. Un canto bellissimo.